podemos atrevernos a imaginar un mundo sin guerra.
Barcelona com a ciutat oberta al món.
Il faut freiner l'élévation des températures.
If you accept the unacceptable without being angry, then there's something wrong with you.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Russiagate. Michael Flynn si dichiara colpevole. L'ex consigliere della Casa Bianca ha ammesso di aver mentito all'FBI e sarebbe pronto a testimoniare contro Donald Trump. Spagna. Lunedì la decisione sulla scarcerazione dei ministri del governo di Barcellona in vista del voto del 21 dicembre. Vi chiedo perdono per l'indifferenza del mondo. In Bangladesh Papa Francesco ha incontrato i rappresentanti della minoranza musulmana in fuga dalla Birmania. Zimbabwe. Democrazia ancora molto lontana. Nel governo post Mugabe i posti chiave a militari che nel vecchio regime ebbero un ruolo importante nella repressione degli oppositori. In Africa subsahariana pericoloso aumento della resistenza ai farmaci antiretrovirali di prima generazione. L'allarme dell'OMS in occasione della giornata mondiale contro l'AIDS. Senza contromisure il rischio di 890.000 morti in più entro il 2030. Mondo globalizzato, mondo in movimento. È il tema dell'ottavo e ultimo appuntamento degli incontri di ICEI per i suoi 40 anni. Le mie indipendenze, in un libro, la raccolta degli articoli di Kamel Daoud, giornalista e saggista algerino in prima linea contro l'estremismo islamista. Un piccolo estratto dell'intervista in onda domani in Sabato Libri. Mondiali di calcio. A Mosca sorteggiati i gironi. Russia-Arabia Saudita sarà la partita inaugurale. Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
E partiamo da questo ultimo titolo. Russia-Arabia Saudita sarà la partita inaugurale del prossimo mondiale di calcio il 14 giugno a Mosca. Lo ha stabilito il sorteggio FIFA che si è tenuto questo pomeriggio al Cremlino. Le 32 squadre sono suddivise in 8 gironi abbastanza equilibrati. Sono stati suddivisi sulla base del ranking FIFA di ottobre, con la sola eccezione del gruppo D, dove l'urna ha messo insieme l'Argentina, Croazia insieme a Islanda, ormai non più una sorpresa, e le superaquile della Nigeria. La procura dello Stato spagnolo si è opposta alla scarcerazione degli 8 ministri del governo catalano, di Carles Puigdemont, detenuti a Madrid. Il giudice del Tribunale Supremo Pedro Larena deve decidere lunedì se accetta la richiesta di scarcerazione presentata dai 10 leader catalani accusati di ribellione per aver portato avanti il progetto politico della indipendenza.
Mancano 20 giorni alle elezioni regionali in Catalogna. Per gli indipendentisti saranno elezioni difficili da vincere, non solo perché si presentano divisi in 3 liste elettorali differenti e i sondaggi indicano un testa a testa con i partiti unionisti, ma soprattutto perché i principali leader indipendentisti per ora non possono partecipare alla campagna elettorale. L'ex presidente catalano Carles Puigdemont si trova a Bruxelles in attesa di una decisione sulla sua estradizione in Spagna. Il resto dei membri del suo governo si trova invece in carcere. Tutte le cause aperte contro il progetto di indipendenza della Catalogna sono state riunite in un unico fascicolo presso il Tribunale Supremo di Madrid. Oggi Oriol Junqueras, il vicepresidente di Carles Puigdemont, e i 2 Jordis, i leader dei movimenti sociali indipendentisti, hanno chiesto al giudice di essere rimessi in libertà provvisoria per partecipare alla campagna elettorale. Non hanno voluto rispondere alle domande dei pubblici ministeri, ma hanno dichiarato di accettare l'articolo 155, quindi la dissoluzione del loro governo, decisa a fine ottobre dal presidente spagnolo Mariano Rajoy, una strategia, quella di accettare la legalità vigente, che ha permesso finora di evitare il carcere alla presidentessa del Parlamento catalano, Carme Forcadell. Lunedì il giudice del Tribunale Supremo deciderà se rimettere o no in libertà gli indipendentisti ancora in carcere.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
La notizia più importante della giornata ci arriva dagli Stati Uniti. Michael Flynn, ex consigliere alla sicurezza nazionale di Donald Trump, si è dichiarato colpevole di aver mentito agli agenti dell'FBI sui suoi contatti sulla Russia. Abbiamo al telefono Roberto Festa.
Buonasera Sciocchi, buonasera agli ascoltatori.
È importante questa notizia?
Ma allora sì, è importante, è diciamo una svolta nella Russiagate. Allora Michael Flynn, il generale, l'ex consigliere della sicurezza nazionale di Donald Trump, ha ammesso di aver mentito all'FBI sui suoi rapporti con l'ambasciatore russo a Washington, ex ambasciatore perché è tornato a Mosca, Sergei Kislyak. Allora Flynn avrebbe avuto rapporti con Kislyak in almeno due occasioni. La prima quando Michael Flynn chiese a Kislyak di non reagire alla decisione dell'amministrazione Obama di imporre sanzioni a Mosca per le interferenze russe nelle elezioni lo scorso dicembre 2016. In una seconda occasione Flynn avrebbe invece chiesto all'ambasciatore russo di bloccare sanzioni, una mozione contro Israele alle Nazioni Unite. Allora, questi due scambi avvennero in dicembre, quindi nella fase di transizione, prima che Donald Trump giurasse da presidente. Quindi vuol dire che Flynn ebbe rapporti con i rappresentanti di un paese straniero quando era in carica un'altra amministrazione, è una cosa proibita dalla legge. Flynn aveva negato questi suoi scambi con i russi in un interrogatorio con l'FBI a febbraio. Questi scambi ci sono stati, ora lui lo riconosce quanto ha fatto, riconosce quanto ha nascosto e si dichiara disponibile a cooperare con Robert Mueller, lo special counsel, no? Ecco, e quindi questo ovviamente in prospettiva è il fatto più significativo e probabilmente più pericoloso per l'amministrazione Trump.
Quindi quali sono le conseguenze?
Ma allora, guarda, secondo me c'è un fatto importantissimo, che è quello che non si vede rispetto a quello che si vede, cioè Michael Flynn era indagato per un reato molto più grave, cioè molto più grave rispetto a quello di aver mentito all'FBI. L'accusa più grave era quella di aver partecipato ad un complotto per rapire Fethullah Gülen, che è l'oppositore del presidente turco Erdogan, che si trova negli Stati Uniti. Allora, questa accusa è scomparsa dai reati per cui Flynn è stato incriminato. Come mai? Molto probabilmente perché Flynn sta collaborando, cioè sta parlando, sta probabilmente dicendo qualcosa che interessa di più agli investigatori, cioè sta dicendo qualcosa che riguarda i legami tra il team di Trump e i russi. Il presidente Trump e i suoi collaboratori hanno sempre negato che ci siano stati questi legami, questi contatti. A questo punto invece c'è Paul Manafort, l'ex capo della campagna di Trump, ci sono due tra i suoi collaboratori, Carter Page e George Papadopoulos, e adesso c'è Michael Flynn che ammettono di aver avuto contatti illeciti con la Russia. Il tema quindi è, Trump lo sapeva, Trump ha sempre negato di saperlo, di esserne a conoscenza. Se saltasse fuori il contrario, cioè se Flynn parlasse, se Flynn testimoniasse che Trump sapeva, se saltasse fuori che Trump ha fatto di tutto per celare, nascondere questi legami e intralciare quindi le indagini, ecco allora per questo presidente politicamente sarebbe molto difficile restare al suo posto.
Grazie Roberto.
Grazie a voi.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Vi chiedo perdono per l'indifferenza del mondo, la presenza di Dio oggi anche si dice Rohingya. Questo ha detto oggi il Papa, abbraccio rivolto a un gruppo di 16 profughi della minoranza musulmana dopo averli salutati uno a uno a Dhaka, capitale del Bangladesh. È la prima volta che il Papa pronuncia la parola Rohingya durante questo viaggio in Asia. Abbiamo sentito Emanuele Giordana di Lettera 22, grande esperto del mondo asiatico.
Beh certo, durante il viaggio in Myanmar non aveva nominato quel termine che è sostanzialmente vietato in Myanmar, perché questo avrebbe innescato tutta una serie di polemiche che già prima del suo arrivo alcuni monaci ultranazionalisti birmani si erano chiesti che cosa veniva a fare un rappresentante religioso di un'altra religione in quel paese in un momento così difficile. E quindi il Papa è stato molto attento, io credo che abbia fatto bene, anche perché ha sottolineato nei suoi incontri intanto l'invito all'unità, nessuno escluso, ha detto espressamente nel suo discorso, poi ha dedicato 45 minuti di incontro privato a Aung San Suu Kyi e poi ha incontrato il Presidente, mentre ha riservato, cambiando tra l'altro la sua agenda, soltanto 15 minuti di incontro privato al capo dell'esercito, l'uomo diciamo veramente responsabile della cacciata dei Rohingya, quindi dando un'indicazione politica chiara di volersi rivolgere soprattutto all'autorità civile. Il fatto che poi abbia invece usato quel termine in Bangladesh era una maniera, come dire, di compensare questo silenzio che tutti i mass media avevano notato, e quindi per far capire che non c'è nessuna indifferenza da parte sua. Quel termine in Bangladesh non crea nessun problema, anzi, ma direi che alla fine con questo gioco di equilibrio diplomatico il Papa ha fatto quello che doveva fare, portare all'attenzione del mondo il dramma dei Rohingya e fare in modo, speriamo, che ricominci un controesodo.
Alla fine chi monetizza questo viaggio in Birmania, se la comunità Rohingya oppure il regime birmano? Sentiamo ancora Emanuele Giordana.
Beh, naturalmente io credo che il Papa, nel sottolineare quel dramma, nell'averlo fatto prima due volte durante l'Angelus, abbia chiaramente fatto capire da che parte sta lui e da che parte bisogna stare. Ci sono inoltre un'altra serie di effetti molto positivi. Prima di tutto si sta per discutere in Parlamento una legge che deve punire organizzazioni e persone che usano le cosiddette parole dell'odio, cioè che invitano alla discriminazione, al razzismo, e naturalmente la visita del Papa darà un'accelerazione alla possibilità che questa legge venga varata. C'è poi stato l'annuncio della ripresa del negoziato tra governo e guerriglia, un elemento molto sensibile all'interno del paese, e anche questo è stato fatto in concomitanza con la visita del Papa, non è evidentemente un caso. Poi ci sono tutta un'altra serie di fattori, questa capacità del pontefice di stare in equilibrio è stata per esempio apprezzata dai cinesi, che sono diciamo molto molto attenti alle vicende che riguardano la Santa Sede, che sono molto amici dei birmani, e si dice oggi sui giornali che sembra imminente una possibile visita del Papa in Cina. Insomma, sono tutte cose che messe assieme fanno di questa visita tra virgolette pastorale un grosso caso politico con dei segnali in generale molto positivi.
Il Papa si afferma sempre come un leader globale.
Si afferma come un leader spirituale e religioso, ma anche come un leader politico che sceglie di andare, pensiamo alla Colombia, pensiamo al Myanmar, pensiamo anche allo Sri Lanka quando disse messa in terra tamil, anche come un uomo che entra col suo peso nelle situazioni dove è in corso un negoziato, cercando di favorire la strada del dialogo, un leader globale.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Chi aveva dei dubbi oggi può ricredersi. 16 milioni di abitanti dello Zimbabwe dovranno aspettare ancora molto per vedere il loro paese avviarsi verso la democrazia. Sentiamo Raffaele Masto.
Il nuovo presidente dello Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, non ha perso tempo. Ieri ha giurato, oggi ha nominato i membri del suo governo. Ci sono le principali figure militari del paese, quelli di più alto livello, gli storici membri delle forze armate che si sono aggiudicati i più importanti posti di potere. Tra questi, solo per fare i nomi dei più importanti, Sibusiso Moyo, eminenza grigia dei militari, che è il nuovo ministro degli esteri. L'attuale capo dell'avazione, Perence Shiri, è stato nominato ministro dell'agricoltura. Restano al loro posto di potere personaggi come Costantino Chiweke, che da capo dell'esercito ha guidato la rivolta contro Mugabe, il vecchio dittatore che aveva designato alla successione la moglie, Grace. E lei, una donna ambiziosa e avida, che ha spaventato a morte tutti i belli imbusti con i petti pieni di mostrine che in queste ore si apprestano a ricoprire cariche politiche dalle quali potranno continuare a fare ciò che hanno sempre fatto con Mugabe. Tutti i personaggi che in questi anni hanno fatto per lui il lavoro sporco, hanno represso, imprigionato, occultato qualunque protesta o contestazione e hanno fatto sparire chiunque avesse l'ardire di criticare. Continueranno così, continueranno a fare soldi controllando il traffico di diamanti di cui il paese è ricco, continueranno a fare affari con imprenditori pubblici e privati cinesi, che ormai hanno il quasi monopolio delle materie prime del paese. Emmerson Mnangagwa era il vicepresidente, potenziale successore nella continuità di Mugabe, che ormai svolgeva il ruolo di fantoccio di un regime corrotto nelle sue pieghe più intime. Oggi spetta a lui, il nuovo presidente, vigilare perché tutto continui come prima. La democrazia può aspettare e con la democrazia possono aspettare i 16 milioni di zimbabwani che hanno festeggiato per l'uscita di scena del vecchio dittatore.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
In aumento negli ultimi 15 anni le resistenze ai farmaci anti-HIV nei paesi del sud del mondo, oltre il 10% dei sieropositivi che sta per cominciare la terapia con antiretrovirali di prima linea presenta già una resistenza a questi farmaci. Lo rivela un maxi studio condotto da esperti di vari paesi coordinati dalla Università College di Londra e dell'OMS, stato pubblicato in occasione della giornata mondiale contro l'AIDS sulla rivista scientifica Lancet. Se nessuna contromisura sarà presa, lancia l'allarme l'OMS, e la resistenza a questo tipo di farmaci potrebbe portare a 890.000 decessi in più per l'AIDS, in più solo in Africa subsahariana entro il 2030. Abbiamo sentito Vittorio Agnoletto.
Queste previsioni e questi dati sono in relazione con la modalità con la quale le terapie vengono somministrate nel sud del mondo. Noi sappiamo oggi che vi sono circa 35 milioni di persone sieropositive, tutte queste persone dovrebbero poter accedere alle terapie anti-HIV secondo gli ultimi dati dell'agenzia di Lopta Light, che dice che le terapie vanno cominciate appena uno ha la consapevolezza di essere sieropositivo, mentre circa il 50%, quindi siamo a oltre 16 milioni di persone, non accedono alle terapie. Tra coloro che non accedono vi sono molte persone che stanno nel sud del mondo. Coloro che riescono ad accedere a queste terapie, parliamo sempre nei paesi del sud del mondo, nell'Africa subsahariana, molte volte riescono ad avere le terapie a singhiozzo, o per la difficoltà di raggiungere gli ospedali, di raggiungere i posti dove questi farmaci vengono distribuiti, per la difficoltà di rispettare la cadenza quotidiana di queste prescrizioni, ma molte volte anche per una ragione strutturale di cui per esempio abbiamo parlato a lungo nell'ultima trasmissione di 37.2, ossia i farmaci molte volte nell'Africa subsahariana arrivano attraverso delle donazioni di privati, può essere la Fondazione Gates o d'altri. Se a un certo punto questi privati interrompono le donazioni o, come è capitato recentemente, decidono di privilegiare i farmaci contro altre patologie, ad esempio contro la malaria, la somministrazione di quei farmaci, quindi la possibilità di assunzione, si interrompe e magari può riprendere solo dopo mesi. Con queste modalità il nostro organismo riesce più facilmente a sviluppare delle resistenze agli antiretrovirali, per cui quando poi riprendono questi farmaci l'efficacia dei farmaci stessi è molto molto più debole. Se a questo aggiungiamo che gran parte delle persone sieropositive in Africa che riescono, cioè tra coloro che riescono ad assumere i farmaci disponibili sono farmaci che noi qui abbiamo già superato, siamo andati oltre, abbiamo farmaci molto più efficaci, è evidente che contro quei farmaci, chiamiamoli in parte obsoleti, è più facile sviluppare le resistenze.
Il venerdì alle ore 20:30 potete ascoltare la replica di Esteri sulle frequenze di Radio Popolare Milano.
Dalla guerra fredda alla globalizzazione, 40 anni di politica estera raccontati da ICEI Radio Popolare, lunedì 4 dicembre, ore 21, nell'Auditorium Radio Popolare, ultima puntata che sarà intitolata Mondo globalizzato, mondo in movimento. Sentiamo Alfredo Somoza, presidente dell'ICEI.
Il 9 novembre del 1989 è passato alla storia come il giorno della fine della guerra fredda. Il crollo del muro di Berlino sanciva per molti la definitiva sconfitta di regimi europei che avevano adottato il socialismo di Stato. Qualcuno negli Stati Uniti profetizzava addirittura la fine della storia, considerando la sconfitta dell'Unione Sovietica come l'affermazione definitiva dell'economia di mercato in tutto il mondo. La realtà si è dimostrata leggermente diversa, anche se la profezia sull'economia di mercato come modello unico si è avverata. E l'evento che davvero ha segnato l'inizio di una nuova tappa per l'umanità è stato il trionfo della globalizzazione, un fenomeno nato più o meno 4 secoli prima, ma che dopo la fine del blocco sovietico non ha più trovato impedimenti. La ragnatela di accordi regionali di aree di libero scambio, come l'Unione Europea, il NAFTA, il Mercosur, l'APEC e soprattutto gli accordi quadro del WTO, hanno abbattuto frontiere, dazi, sovvenzioni e creato un mercato globale. Solo per le merci però, perché mentre la globalizzazione creava posti di lavoro per milioni di persone nei paesi dove le imprese occidentali delocalizzavano, si costruivano muri per ostacolare la gente in fuga dai paesi esclusi dalla crescita economica, muri che nascevano non più per dividere due mondi ideologicamente diversi, ma per tenere separate le aree del benessere da quella della sofferenza. La globalizzazione ha contribuito a rimescolare le carte a livello internazionale, dando gambe e respiro a paesi prima relegati ai margini e oggi assurdi al ruolo di potenze mondiali, come Cina e India. Anche per questo oggi l'equilibrio del potere è complesso e frammentato, a differenza di quanto accadeva ai tempi della guerra fredda. Non esiste una potenza mondiale in grado di tenere in ordine il pianeta. Nei paesi di vecchia industrializzazione la globalizzazione non è riuscita invece a onorare le promesse. Le zone che hanno perso l'industria e migrate all'estero difficilmente sono riuscite a trovare un nuovo profilo produttivo e spesso sono trasformate in deserti sociali. Il tema della diseguaglianza, che è stato dimenticato per decenni, è così tornato d'attualità. I nuovi rapporti tra gli stati si dovrebbero immaginare con definizioni trasversali, che rendano conto dei diversi livelli di integrazione o di esclusione rispetto al mercato globale, al di là dei confini nazionali e di un modello di consumo mondiale determinato non dai gusti dei consumatori, ma dall'offerta delle grandi multinazionali. Il nostro è un mondo, insomma, politico, nel quale i pochi cittadini chiamati a votare decidono poco. Le grandi scelte passano ad altri tavoli rispetto a quelle della politica tradizionale. Le migrazioni umane, antiche da secoli, hanno ancora un ruolo importante. Quello del migrante moderno è per un ruolo ingrato, non riconosciuto e anzi osteggiato. Nessuno lo considera per quello che è, un elemento insostituibile dell'economia mondiale e il garante del benessere tanto della società di accoglienza quanto di quella di origine. Il mondo che ci aspetta è poco prevedibile. La lunga cavalcata dell'economia di mercato liberista sta rallentando. Le paure si traducono in voti sempre più consistenti contro il sistema, in un ritorno ai nazionalismi e alle chiusure. Un dato è certo, 40 anni fa il mondo era settato di libertà e lo si sognava aperto, mentre oggi quella stessa apertura, in assenza di un governo mondiale, fa paura. Dalla paura della guerra nucleare si è passati a quella della perdita del posto di lavoro. Ciò che oggi manca, a differenza del passato, è una visione, un'idea forte sul mondo che verrà, che possa ridare il protagonismo ai cittadini, rilanciare la democrazia, ridurre le diseguaglianze e soprattutto dare un nuovo equilibrio a un mondo ancora in difficoltà.
Le mie indipendenze, un libro, la raccolta di almeno 400 articoli di Kamel Daoud, giornalista e saggista algerino in prima linea contro l'estremismo islamista. È uscito questa raccolta per la casa editrice La Nave di Teseo. Questo è un piccolo estratto dell'intervista che andrà in onda domani in Sabato Libre. Ovviamente la prima domanda è sul titolo Le mie indipendenze, ma prima a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Parce que dans des pays come l'Algeria o Maghreb o tutto il mondo che appella arabo.
Effettivamente indipendenza perché in paesi come l'Algeria, come i paesi del Maghreb o comunque nei paesi arabi c'è proprio il culto dell'indipendenza, è qualcosa di veramente molto vivo e molto presente nei discorsi politici, però di solito si parla di indipendenza al plurale, collettivo del paese, mentre io invece nutro un'altra ambizione, quella dell'indipendenza della persona individuale, la libertà personale.
Ogni anno di questo libro è scandito da un grosso evento, ad esempio il 2011 c'è molta primavera araba, ma il filo conduttore che attraversa tutti questi anni sono la donna, l'islamista, il dittatore, il regime saudita, la libertà. C'è un legame tra questi temi?
Oui, ils sont liés par mon corps, ils sont liés par ma présence, par ma vie. Ce sont des thèmes qui me concernent vraiment, qui touchent à ma vie quotidienne. Si je parle de l'Arabie Saoudite, c'est parce que c'est un pays qui a...
E parlo di tutto questo perché fa parte di me, fa parte del mio corpo, fa parte della mia vita. Sono cose che mi coinvolgono alla prima persona dell'Arabia Saudita perché poi nutrono questo clero che nutre a sua volta gli estremismi, che nutre gli imam e tutto questo cosa fa? Pregiudica la mia libertà o le mie libertà perché io quando penso al mio corpo penso sì al mio individuo ma anche quello di mia moglie, dei miei figli, di mia madre e talvolta mi chiedo ma perché io posso andare per esempio in spiaggia vicino al mare e mia moglie è una donna non può farlo? Perché io posso uscire di sera e loro no? E tutte queste cose insieme quando parlo del mio corpo. Invece quando parlo del dittatore o della dittatura ci sono altre cose che sopraggiungono. Che ne so, perché una strada è stata mal riparata, perché abbiamo problemi con l'acqua, ma perché c'è la corruzione. Insomma, ci sono tutte queste cose, oppure gli ospedali perché non funzionano bene. Tutte queste cose fanno parte del regime dittatoriale. E quindi io non parlo di argomenti che non mi riguardano da vicino. Tutte queste cose mi riguardano la prima persona, perché di me si tratta, della vita e della morte.
Parle pas des sujets qui ne me concernent pas, je parle des sujets de mort et de vie qui ne me concernent pas.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.